Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Il giardino dei finzi contini di Giorgio Bassani.
Malnate, inutile illudersi. Non ignorava affatto la vera ragione per la quale mi tenevo lontano da casa Finzi Contini. Come certo non ignorava, almeno fino a un dato segno, a che punto stessero effettivamente le relazioni fra me e Micol. Non di meno, tanto io quanto lui evitavamo con perfetto accordo di affrontare nei nostri discorsi questi argomenti. Eravamo entrambi d'un riserbo e d'una delicatezza eccezionali, ed io gli ero sinceramente grato che fingesse di credere a quanto, in proposito, gli avevo detto la prima sera, d'allora in poi astenendosi dal tornarci sopra, grato che si prestasse al mio gioco e mi secondasse. Ci vedevamo spessissimo, quasi ogni sera. Dai primi di luglio il caldo, divenuto a un tratto soffocante, aveva svuotato la città. Di solito ero io a andare da lui, tra le 7 e le 8. Quando non c'era, lo aspettavo pazientemente, intrattenuto magari dalle chiacchiere della signora Edvige. Ma la maggior parte delle volte ce lo trovavo già, solo, sdraiato sul divano letto in canottiera, le mani intrecciate dietro la nuca e gli occhi fissi al soffitto. Oppure seduto a scrivere una lettera alla madre, alla quale, scoprii, era unito da un affetto profondo, un po' esagerato. Comunque, appena arrivavo, si affrettava a chiudersi in bagno per radersi, dopodiché uscivamo assieme, essendo inteso che assieme avremmo anche cenato. Andavamo dal solito Giovanni, prendendo posto fuori, di fronte alle torri del castello, alte sopra le nostre teste, come pareti dolomitiche e, come queste, lambite sulle vette dall'ultima luce del giorno. Oppure ai Voltini, una trattoria fuori Porta Reno, sedendo ai cui tavoli, allineati sotto un leggero porticato esposto a mezzogiorno e aperto allora sulla campagna, era possibile spingere lo sguardo fino agli immensi prati dell'aeroporto. Nelle sere più calde, tuttavia, invece che dirigerci verso la città, ce ne allontanavamo lungo la bella strada di Ponte Lagoscuro, superavamo il ponte di ferro sul Po e, pedalando appaiati in cima all'argine, col fiume sulla destra e la campagna veneta sulla sinistra, raggiungevamo dopo altri 15 minuti, a mezza via tra Ponte Lagoscuro e Polesella, l'isolato casone della Dogana Vecchia, celebre per l'anguilla fritta. Mangiavamo sempre molto lentamente. Restavamo a tavola fino a tardi, bevendo lambrusco e vinello di bosco e fumando la pipa. Nel caso però che avessimo cenato in città, a una certa ora posavamo i tovaglioli, pagavamo ognuno il proprio conto e quindi, tirandoci dietro le biciclette, cominciavamo a passeggiare su e giù per la Giovecca o lungo viale Cavour fino alla stazione. Corso Ercole I era sempre evitato in questi nostri notturni vagabondaggi. Era poi lui, in genere sulla mezzanotte, a offrirsi di riaccompagnarmi a casa. Dava un'occhiata all'orologio, annunciava che era tempo di filare a dormire. La sirena della fabbrica suonava per loro tecnici alle 8, è vero, ma alzarsi bisognava pur sempre alle 7. E per quanto insistessi a volte per riaccompagnarlo io, non c'era modo che me lo permettesse. L'ultima immagine che mi rimaneva di lui era invariabilmente la medesima. Fermo, in mezzo alla strada, a cavallo della bicicletta, stava lì ad aspettare che gli avessi chiuso ben bene il portone in faccia. Dopo mangiato, 2 o 3 sere, finimmo sui bastioni di Porta Reno, dove quell'estate, nello slargo sovrastante da una parte il gasometro e dall'altra Piazza Travaglio, aveva trovato posto un lunapark. Si trattava di un lunapark da 4 soldi, una mezza dozzina di baracche da tiro a segno raccolte attorno al fungo di bigia tela rappezzata di un piccolo circo equestre. Il luogo mi attirava. Mi attirava e mi commuoveva la melanconica società di povere prostitute, di giovinastri, di soldati, di miseri pederasti da periferia che lo frequentavano abitualmente. Citavo Apollinaire, citavo Ungaretti, e sebbene malnate, con l'aria un po' di chi è trascinato controvoglia, mi accusasse di crepuscolarismo deteriore, in fondo gli piaceva anche a lui, dopo che avevamo cenato ai Voltini, salire lassù, nel piazzale polveroso, sostare a mangiare una fetta d'anguria presso la lampada ad acetilene di un cocomeraio o fare una mezz'ora di tiro a segno. Era un ottimo tiratore, il Giampi, alto e corpulento, distinto nella ben stirata sahariana di tela color crema che avevo cominciato a vedergli addosso fin dall'inizio dell'estate, calmissimo nel prendere la mira attraverso i grossi occhiali cerchiati di tartaruga, aveva evidentemente colpito la fantasia della dipinta e sboccata ragazza toscana, una specie di regina del posto, alla cui baracca, non appena spuntavamo fuori dalla scaletta di pietra che da Piazza Travaglio portava in cima al bastione, eravamo imperiosamente invitati a fermarci. Mentre malnate tirava, lei, la ragazza, non gli lesinava sarcastici complimenti a sfondo osceno, ai quali lui, dandole del tu, teneva testa con molto spirito, con la tranquilla, per me inimitabile disinvoltura di chi ha trascorso molte ore della prima giovinezza nei postriboli. Una sera d'agosto particolarmente afosa, capitammo invece in un'arena all'aperto dove, ricordo, davano un film tedesco con la Christina Sederbaum. Eravamo entrati a spettacolo già iniziato e subito, appena seduto, m'ero messo a bisbigliare ironici commenti senza badare a malnate che mi ripeteva continuamente di stare attento, di piantarla, di bausciare, che tanto non ne valeva la pena. Aveva ragione da vendere. Difatti, levandosi a un tratto in piedi contro lo sfondo lattiginoso dello schermo, un tale della fila davanti alla nostra mi intimò minacciosamente di tacere. Ribattei con un insulto, l'altro gridò «Fora, boia d'un ebrei!» e contemporaneamente mi si buttò addosso, afferrandomi per il collo. E buon per me che malnate, senza dire una parola, fosse pronto a ricacciare con uno spintone il mio assalitore nella sua sedia, e a trascinarmi via per un braccio prima ancora che le luci fossero riaccese. «Sei un vero cretino!» mi sgridò, non appena, in gran furia, avemmo recuperato le biciclette lasciate in deposito al posteggio. «E adesso, scià, gamba, e prega il tuo Dio che quella carogna là abbia soltanto tirato a indovinare!» Così, una dopo l'altra, passavamo le nostre serate, con l'aria sempre di congratularci a vicenda che riuscissimo a conversare senza accapigliarci, come quando Alberto era presente, e perciò non prendendo mai nemmeno in considerazione l'eventualità che anche lui, convocato con una semplice telefonata, potesse uscire di casa per unirsi a noi. I temi politici adesso li trascuravamo. Riposando entrambi nella certezza che Francia e Inghilterra, le cui missioni diplomatiche avevano raggiunto da tempo Mosca, avrebbero finito per intendersi con l'URSS, l'accordo da noi giudicato inevitabile avrebbe nello stesso tempo salvato l'indipendenza della Polonia e la pace e provocato di conseguenza, insieme alla fine del patto d'acciaio, la caduta almeno di Mussolini, adesso era di letteratura e di arte che parlavamo quasi sempre. Pur restando moderato nel tono, senza mai eccedere nella polemica, d'altronde lui di arte affermava ne capiva fino a un certo punto, non era questo il suo mestiere, Malnate si manteneva rigido nel negare in blocco ciò che più amavo. Eliot come Montale, Garcia Lorca come Jesenin. Mi ascoltava declamare commosso: non chiederci la parola che squadri da ogni lato di Montale, o brani del Lamento per Ignazio di Lorca. E invano io speravo ogni volta di averlo scaldato, di averlo convertito al mio gusto. Scuotendo il capo diceva che no, che a lui il ciò che non siamo, ciò che non vogliamo di Montale, lo lasciava freddo, indifferente. La vera poesia, non potendo fondarsi sulla negazione, lasciasse stare Leopardi, per carità. Leopardi era un'altra cosa, e poi aveva scritto La Ginestra, non me ne dimenticassi, ma al contrario sull'affermazione, sul sì, che il poeta in ultima analisi non può non levare contro la natura ostile e la morte. Neppure i quadri di Morandi lo persuadevano, diceva, cose fini, indubbiamente delicate, ma secondo lui troppo individuali, troppo soggettive e disancorate. La paura della realtà, la paura di sbagliare, ecco ciò che esprimevano in fondo le nature morte di Morandi, i suoi famosi quadri di bottiglie e di fiorellini. E la paura, anche in arte, è sempre stata una pessima consigliera. Al che, non senza esecrarlo in segreto, io non trovavo mai argomento da opporre. Il pensiero che l'indomani pomeriggio lui, il fortunato, avrebbe certamente veduto Alberto e Micol e parlato forse di me con loro, bastava a farmi dimettere ogni velleità di ribellione, a costringermi dentro il mio guscio. Ciò nonostante, mordevo il freno. Un'altra sera, tuttavia, non tanto perché ci tenessi a farmi bello ai suoi occhi, ma chissà, spinto forse dal vago bisogno di confessarmi, di vuotare il sacco che da tempo sentivo urgermi dentro, cedetti alla tentazione di recitargli una mia poesia. L'avevo scritta in treno, tornando da Bologna dopo la discussione della tesi di laurea. E sebbene avessi continuato a illudermi per qualche settimana che riflettesse fedelmente la mia profonda desolazione di quei giorni, l'orrore che per me stesso avevo provato allora, adesso, a mano che la dicevo a Malnate, ne vedevo ben chiare, con disagio più che con sgomento, tutta la falsità, tutta la letterarietà. Camminavamo lungo la Giovecca, laggiù, dalle parti della prospettiva, di là dalla quale il buio della campagna era fitto, una specie di muraglia nera. Declamavo lentamente, sforzandomi di porre in evidenza il ritmo, caricando di pathos la voce nel tentativo di far passare per buona la mia povera merce avariata, ma sempre più convinto, via via che mi avvicinavo alla chiusa, dell'inevitabile fallimento della mia esibizione. Viceversa, mi sbagliavo. Non appena ebbi finito, Malnate mi fissò con straordinaria serietà. Quindi, lasciandomi a bocca aperta, mi assicurò che la poesia gli era piaciuta molto, moltissimo. Mi pregò di recitargliela una seconda volta, cosa che feci immediatamente. Dopodiché mi dichiarò che, a suo modesto avviso, la mia lirica da sola valeva più di tutti i penosi conati di Montale e di Ungaretti messi assieme. Ci sentiva dentro un dolore vero, un impegno morale assolutamente nuovo, autentico. Era sincero? Malnate? Almeno in quell'occasione direi di sì. Certo che, imparati in breve i miei versi a memoria, li citava di continuo, sostenendo come in essi fosse possibile intravedere una apertura per una poesia quale l'italiana contemporanea, ferma nelle aride secche del calligrafismo e dell'ermetismo. Quanto a me, non mi vergogno a confessare che lo lasciavo dire senza smentirlo. Di fronte alle sue lodi iperboliche, mi limitavo ad azzardare ogni tanto qualche debole protesta, pieno il cuore di una gratitudine e di una speranza assai più commoventi che abbiette, a ripensarci. Come ho già detto, scaduto il 20° giorno di esilio, avevo ricominciato a frequentare Casa Finzi-Contini ogni martedì e venerdì. Non sapendo però come trascorrere le domeniche, anche se avessi voluto riallacciare i rapporti coi vecchi compagni di liceo, con Nino Bottecchiari o Otello Forti, o coi più recenti d'università conosciuti negli ultimi anni a Bologna, non avrei potuto, erano tutti partiti per le villeggiature. Mi ero permesso di andarci in soprappiù anche qualche domenica e Nicole aveva lasciato correre. Non mi aveva mai richiamato a rispettare alla lettera i nostri patti. Adesso eravamo molto riguardosi l'uno con l'altro, perfino troppo, consapevoli di aver raggiunto un equilibrio abbastanza stabile, sì, ma sostanzialmente precario. Badavamo a non romperlo, a mantenerci in una zona neutra di mutuo rispetto dalla quale erano escluse le soverchie confidenze, non meno che le freddezze eccessive. Quando Alberto se la sentiva di giocare, e ciò capitava sempre più raramente, mi prestavo volentieri a fare da quarto, evitando tuttavia, se possibile, di mettermi in coppia con Nicole. Ma il più delle volte non mi spogliavo neanche. Preferivo arbitrare i lunghi accaniti singolari che avevano luogo tra lei e Malnate, oppure, sedendo sotto l'ombrellone al lato del campo, tener compagnia ad Alberto. Evidentemente peggiorata, la salute di quest'ultimo mi preoccupava, mi angustiava. A poco essa era diventata per me un'altra spina segreta, il motivo di un rovello forse anche più acuto e doloroso del pensiero pur sempre assiduo di Nicole. Guardavo il suo viso allungato dal dimagrimento. Mi sospendevo a verificare attraverso il suo collo, invece ingrossato, il passaggio del respiro, che mi pareva di giorno in giorno più faticoso, e il cuore mi si stringeva, oppresso da un arcano rimorso. C'erano momenti che avrei dato qualunque cosa pur di vederlo rifiorire. «Perché non vai un po' via?» gli avevo chiesto un giorno. Si era voltato a scrutarmi. «Mi trovi giù?» «Beh, giù, magari no. Direi che sei un tantino dimagrito, ecco. Ti dà noia il caldo?» «Parecchio», sbuffò. Alzò le braccia per accompagnare una lunga ispirazione. «Da qualche tempo, caro mio, tiro proprio il fiato coi denti. Andar via. Ma dove andare?» «Penso che la montagna ti farebbe bene. Cosa ne dice tuo zio? Ti ha visitato?» «Ma sì, lo zio Giulio garantisce che non ho un accidente. E deve essere vero, ti pare, altrimenti una qualche cura me l'avrebbe pure ordinata. Secondo lo zio, anzi, posso benissimo giocare a tennis quanto voglio. Che più? È il caldo, sicuramente, ad abbattermi così. Difatti, non mangio niente. Una sciocchezza, addirittura. E allora, visto che si tratta del caldo, perché non vai una quindicina di giorni in montagna?» «In montagna d'agosto, per carità. E poi...» qui sorrise. «E poi, Juden sind dappertutto unerwünscht. Te ne sei scordato?» «Ah, storie. A San Martino di Castrozza no, per esempio. A San Martino ci si può benissimo andare, come del resto anche al Lido di Venezia, agli Alberoni. Lo ha pubblicato il Corriere della Sera la settimana scorsa.» «Che tristezza. Passare il Ferragosto in albergo, gomito a gomito con sportive frotte di Allegri Levi e Kohanim. Non me la sento, scusa. Preferisco aspettare a pie fermo il settembre.»